macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Non solo macchina più attenzione uguale produzione, come cercheremo di raccontarvi nella puntata di oggi. 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Una radio che da 44 anni suonati vive senza padroni nell'etere romano, lo fa grazie al sostegno di chi la radio se la sente. Questa è Le Dita nella Presa, una trasmissione che una domenica ogni due vi parla di tecnologie. Onda Rossa @ondarossa.info oppure Le Dita nella Presa @ondarossa.info. Se volete riascoltarci andate sul nostro sito e cliccate sul palinsesto. Alla domenica trovate varie trasmissioni, tra cui proprio noi medesimi, ma sul sito di podcast ce ne sono tanti, tutte le notizie che la radio pubblica. E trattasi di ondarossa.info. Andiamo quindi ad iniziare questa puntata, una puntata che parte subito, abbiamo voluto mettere proprio all'inizio i temi caldi direi della giornata. Sapete che noi abbiamo una grande attenzione direi per i due estremi opposti, di parlare di tecnologie che cambiano, potrebbero cambiare il mondo, e per parlare di tecnologie che se vivessimo in un mondo realistico non dovrebbero cambiare proprio nulla. E penso che ci troviamo di fronte al secondo caso, e io vorrei lanciare questo argomento con lo slogan che questa ditta usa. Adesso lo slogan però preciso non ce l'ho davanti, però una riflessione importante ci porta, che è il: qual è uno dei pochi oggetti della vostra casa che non è aumentato con ulteriori funzioni elettroniche? Potreste dire, che ne so, la maniglia, ma vi sbagliate, ci sono le maniglie smart. Se poi voi non ce l'avete, questo è depone a vostro sfavore.
Le maniglie smart, ricordiamoci, hanno inventato i gatti, che non riescono ad aprire le porte in tutte le maniere
e poi a non entrare. Si tratta nemmeno delle bottiglie, le bottiglie smart ci sono già.
Ci sono frigoriferi, lavatrici, certo. Tutto quello che già in partenza c'aveva una componente elettronica è stato smartizzato.
Beh, quindi, quello ci mancherebbe.
Ma poi anche tante altre cose che prima erano soltanto
lo spazio nella denti.
Spazionadenti, figurati,
quello preistoria.
Sono quelli più intelligenti di me, figurati.
Ma
anche i rubinetti. Tipo, i rubinetti, noi abbiamo sempre pensato che il rubinetto soltanto una questione di idraulica è facile. No, ci sono quelli che ti scegli la temperatura, ti fanno la.
Ti monitorano quando il flusso d'acqua.
Esatto.
Ma
Ma
poi uno entra in bagno.
Entra in bagno
e si trova, vedi, in questa landa desolata.
Eh sì, perché tu vedi il tuo lavandino con il rubinetto smart, la tua doccia con idromassaggio e getti d'acqua a tutte le parti.
La tua radiolina, che una volta era una radiolina, ma ora sarà un eco, una roba che gli puoi pure parlare tu, oltre che, certo, ci parla lei. Uno scambio bidirezionale.
Fai il dialogo. Mentre stai seduto,
ad un tratto quella ceramica ti accorgi di quanto è morta,
che non è responsiva.
Tu gli parli e lei
non fa niente,
non dice,
non fa, semplicemente sta là. Tu seduto sopra puoi parlare soltanto con il tuo speaker dall'altra parte, puoi parlare con la doccia, ma non puoi parlare con la tazza.
Eh sì, a questo problema noi abbiamo scoperto, penso con tramite un articolo recente del Guardian, che in realtà c'è un fiorfiore di gente che si appassiona e accapiglia nel risolvere questo problema, che probabilmente voi sentivate ma non sapevate ancora formulare.
Sì, diciamo che la questione che secondo me è più importante sottolineare è che è facile fare uno smart rubinetto. Infatti il rubinetto fa quelle quattro cose, tu le automatizzi, ci metti un piccolo algoritmino che ti controlla appunto come ti piace avere la temperatura,
lo colleghi ad un cloud, fai un'app,
insomma,
poi c'è un'app per ogni rubinetto di casa,
c'hai poche cose, certo, se vuoi aprire il rubinetto della cucina mentre sei in bagno, insomma, queste cose qua, però diciamo è facile. Il problema della tazza è che tu potresti farla una tazza intelligente, semplice, cioè una cosa che tipo riconosce che quando ti alzi tira l'acqua, diciamo una versione intelligente, diciamo, di quelle che ci sono nell'aeroporto che fanno questa cosa, però diciamo ogni tanto non sono particolarmente intelligenti. La verità è che ancora noi non vediamo un'ampia diffusione di tazze smart, di tazze intelligenti, perché c'è troppo, sono troppi dati là, c'è una miniera d'oro o di altre cose, diciamo.
Forse perché le persone sono bigotte, non si lasciano, no, convincere dalla tazza smart.
Sì, ma non è solo questo, è anche che chi dovrebbe sviluppare la tazza smart non ce la fa di fronte a quel ben di Dio a fermarsi a fare la tazza che tira l'acqua da sola, perché sarebbe uno spreco. Invece ora stanno spuntando fuori, diciamo con il giusto marketing, stanno spuntando fuori tutta una serie di prodotti in corso di studio, o anche alcuni sono già fatti, diciamo, però diciamo, ancora ce ne sono molti in corso di studio, perché hanno diciamo l'aggancio corretto. È stato non cose inutili tipo riconoscimi quando c'è da usare lo scopino e magari solo da solo, o riconoscimi quando c'è da tirare l'acqua, oppure fammi automaticamente la pulizia col getto d'acqua come usano tipo in Giappone, sono diffusi questi, ma
qui ci si sposta proprio su un altro piano,
non
si tratta di automatizzare o migliorare le funzioni della tazza, funzioni che la tazza più o meno già
ma si tratta
svolge.
Di sfruttare tutti i dati che tu liberamente nei tuoi normali atti fisiologici fornisci al mondo e utilizzarli per il bene del mondo e tuo, ovviamente. Perché ovviamente quando tu usi la tazza, sia che siano feci o che sia urina, comunque è una qualcosa che se tu analizzi ti fornisce un sacco di informazioni, sia sulla persona, sul suo stato di salute, su eventuali condizioni, su insomma un sacco di materiale. Perché non mettersi a studiarlo? E qua nasce la prima diciamo il primo modello di marketing. Chi può essere interessato a controllare queste cose? Per esempio negli ospedali, nelle RSA, termine che ormai è diventato diffuso, quindi possiamo dirlo come acronimo.
Sì, non è più legato solo alla crittografia come noi credevamo. Potrebbero esserci, no, tanti modi di commercializzarlo, questo prodotto innovativo di cui il mondo deve sapere, e uno di quelli che vediamo naturalmente è un È un uso che punta direttamente a te, proprio te, per permetterti di stare meglio. Perché qual è il modo più sicuro per stare meglio che non tenersi costantemente sotto un controllo numerico? Del resto, la Fitbit già lucrava su questo. Quindi una fascetta te la indossi, io ti misuro la glicemia, la pressione, i battiti, quanto cammini, quanto non cammini, e poi ti do un punteggio di quanto stai bene, secondo me 78.
Però questa cosa ha diciamo delle limitazioni, perché a colpi di glicemia, battiti, non hai un'idea chiara di, per esempio, tutta una serie di possibili malanni o di possibili miglioramenti al tuo stile di vita. Invece, facendo l'analisi al volo delle urine e delle feci, come promettono di fare queste smart tazze, sì, hai molte più informazioni. C'è da dire che diciamo, a seconda delle, allora, sono tante le ditte che stanno puntando verso questo business di sicuro successo, ognuna con il suo stile. C'è quella che sta puntando appunto all'idea degli ospedali, degli anziani, del controllare se uno sta bene, sta male, magari di persone che non sono in grado di capirlo da sole. C'è quella che punta a casa, fai uno stile di vita migliore, fammi analizzare le tue feci, poi ti dirò come fare uno stile di vita migliore o come mangiare meglio.
E lo farò probabilmente tramite della pubblicità che poi ti vendo.
E certo, ovviamente. No, in realtà non è solo pubblicità, ce n'è uno che stanno sviluppando che ti fornisce direttamente le ricette.
Ah beh, ci mancherebbe che ti imbocca.
No, perché in questo caso a chi devi pagare? Invece, questa maniera ti fornisce le ricette, tu vai a comprare le ricette, che immagino saranno come le tipiche ricette di dieta. Cioè, aggiungi 10 grammi di noci dell'isola di Sulawesi, poi una grattugiata di formaggio delle alture della Cappadocia, eccetera. Comunque, la questione su questo, diciamo, lasciando perdere le battute, è che effettivamente c'è una enorme quantità di ingegneri, ditte, cose che stanno lavorando su questa cosa, perché è vero, a prescindere appunto dalla battuta, che è possibile tirare fuori una quantità mostruosa di informazioni, di dati, facendo l'analisi del, appunto, di urine, feci, ma non solo di urine e feci, ma anche del comportamento delle persone mentre stanno facendo stanno defecando o stanno comunque usando
le loro attività, quanto ci mettono, per quanto tempo stanno seduti,
ma anche come stanno seduti, nel senso, se fanno, su quale parte fanno più pressione, se in avanti, indietro, di lato, se sono asimmetrici, insomma ce ne sono. Tutti questi dati possono essere analizzati per ottenere informazioni sulla persona.
Infatti non si tratta tanto di analisi delle feci, perché lì, cioè, l'analisi, cioè, ci sono varie telecamere che chiaramente sono puntate sia in su che in giù, e quindi guardano vari aspetti del proprio andare in bagno, sensori, quello che ti misura la velocità dell'urina e tutto il resto.
E non pensiate che è una cosa, no vabbè, è futuristico, è complicato, perché noi stiamo dicendo analisi delle feci. No, perché questa analisi delle feci che stanno facendo non è l'analisi di laboratorio. Sostanzialmente, se vi andate a guardare gli articoli che hanno fatto, questi hanno fatto classici sistemi da big data, diciamo. Hanno fatto un'analisi con le componenti principali e hanno, per cercare di identificare le caratteristiche, per correlare le caratteristiche ottiche delle feci, cioè loro hanno una telecamera che inquadra le feci, la loro forma, il loro colore, eccetera, eccetera, e risalendo a un database in cui ci sono tutti i tipi di feci collegati con eventuali analisi, cercano di ricostruire se per esempio hai la glicemia alta, oppure digerisci male i grassi o cose del genere.
Se sei incinta, se hai una dieta troppo, no, ricca di questo,
sì,
quello.
Si tratta di un tipo di analisi molto facile e molto veloce, per cui è una cosa che effettivamente è fattibile, perché alla fine, se voi andate a guardare, perché io ho sotto gli occhi un articolo, tra l'altro pubblicato su un giornale serio, Nature Biomedical Engineering, notare che questo non è Nature Nature, però fa parte della catena dei giornali di Nature, che sono giornali che, diciamo, nel mondo, nella comunità accademica hanno un certo risalto. Questo su un giornale secondario di Nature, che comunque è importante, hanno pubblicato sta cosa. E se guardate quello che c'è, notiamo vari sensori di pressione sull'asse
sulla ciambella,
sì, dei sensori, degli interessanti sensori di movimento, perché non solo come stai ma pure come ti muovi, uno strip sarebbe una specie di sensore a bacchettina per l'analisi per l'analisi chimica delle urine. Non è un'analisi chimica complicata, è l'analisi quelle che fanno direttamente i cippetti, cioè per intendersi tipo quelli che si immergono nelle urine e cambiano colore. Qua invece di cambiare colore comunicano alla centrale che cosa hanno trovato. Poi le varie telecamere puntate verso il basso per beccare le feci
a riposo,
in caduta, dopo che sono cadute a mollo, ma anche puntate verso l'alto per beccare l'atto, perché magari ci dovrebbe essere problemi, non lo so, stitichezza, problemi del genere, problemi dell'evacuazione, ma anche per beccare l'anal print. Cos'è l'anal print?
E questa è la parte migliore della faccenda.
L'anal print è una cosa equivalente al fingerprint, le impronte anali, nel senso, invece di avere le impronte digitali, cioè questi qua sostengono, io devo dire non ho la competenza per verificarlo, quindi diciamo, mi devo soltanto fidare del fatto che comunque ci hanno fatto una pubblicazione seria, quindi questi qua sostengono che l'impronta anale, che sarebbe il modo, sarebbe l'ano e il pattern, la zona che c'è attorno, quindi compresi le varie tonalità di colore, che possono essere variabili, e la forma delle rughette che ci sono l'attorno, siano unici per ogni individuo. Quindi praticamente dopo l'impronta digitale e la scansione dell'iride abbiamo l'impronta anale.
Che ci serve questa impronta? Ci serve per un caso che nel primo esempio che vi stavamo facendo, quello in cui diciamo te lo vendono per uso personale a casa tua, può sembrare poco importante, perché sì, ma non è detto che vivi da solo, però magari il bagno lo usate in un numero limitato di persone, ma già quando iniziamo a spostarci su un bagno utilizzato da un vasto numero di persone, allora vedete che il concetto cambia. Qui possiamo riconoscere di volta in volta chi è che si sta sedendo sulla tazza, perché sennò uno fa le analisi ma poi non sa, no, ho scoperto che c'è uno che sta male ma non ho capito chi.
E invece così riesce a capirlo e riesce eventualmente a mapparlo. Pensate un oggetto di questo genere messo all'interno di un posto di lavoro,
che è l'altro caso per cui stanno vendendo questo tipo di oggetti, e naturalmente con un pretesto legato alla salute, cioè il pretesto che diciamo in questo modo uno può monitorare la salute dei propri dipendenti, quindi mentre ti offre un servizio e niente, tu andando al lavoro potresti ricevere delle informazioni senza poi dover o prima di fare delle analisi del sangue, periodi, controlli
magari,
periodici.
O magari ti possono consigliare, guarda, sembra che tu abbia il colesterolo alto, vatti a fare le analisi.
Oppure ti possono dire, ma tu ci risulta che forse non stai facendo molto sport, eppure a noi ci hai detto che non potevi fare lo straordinario perché dovevi andare in palestra. Oppure, ma ci risulta che tu sei incinta, ma allora io non sono più sicuro di rinnovarti il contratto perché sei a tempo determinato.
E voi capite che qua si apre un mondo con queste cose, perché appunto questo è uno di quegli ambiti in cui questi sistemi smart intelligenti sfondano nel mondo appunto della salute, della sicurezza, alla fine dei diritti. Diciamo, nell'articolo da cui abbiamo preso le prime informazioni faceva notare come una cosa del genere sarebbe pericolosissima in stati americani come il Texas, che hanno appena fatto delle leggi restrittive sull'aborto. Se tu hai che il tuo diciamo il bagno al lavoro si accorge che sei incinta e poi si accorge che non sei più incinta, qualcuno potrebbe pensare che è abortito e quindi vorrebbe indagare.
È una cosa che è un reato in certi posti.
In certi posti, quindi diciamo potrebbe essere molto complicato. Ora, Per fortuna, devo dire, questa è la prima volta che la... Devo dire per fortuna il diffuso bigottismo nel parlare di queste cose e nel, diciamo, mettere a disposizione del mondo i dati riguardanti le proprie evacuazioni ha fatto sì che queste cose, che questi oggetti non si siano granché diffusi.
Differentemente da altri oggetti che manipolano dati altrettanto sensibili, ma siccome non c'è la parola ANO, allora sono più diffusi, tipo appunto il Fitbit, ma ce n'è... un mare di questi tipo,
diciamo,
di prodotti
che queste cose li producono già, però siccome ovviamente non vogliono rinunciare, siccome c'è molta reticenza a utilizzarli, a comprarli per come loro vorrebbero.
C'è anche da dire che comunque cambiare la tazza non è come comprarsi un bracciale, cioè c'è un lavoretto da fare a casa.
Ma per questo stanno, questo mentre diciamo il marketing del compra di questa cosa per starai meglio, per monitorerai la tua dieta, monitorerai la tua cosa, funziona fino a un certo punto, mentre il monitoring all'interno dei posti di lavoro, all'interno dell'RSA, all'interno è una cosa che tira di più. Anche perché diciamo i costi vanno da $2,000 per quella più semplice che non ha tutti questi sensori fino a circa 12,000 per quella che vi stavamo descrivendo poco fa con tutti quei sensori che effettivamente comunque se vi andate a guardare ha una sequenza di circa 15 biomarker che sono forse più esaustivi delle analisi quando andate a fare analisi del sangue, quelle standard, diciamo. Questo sostituirebbe completamente quello, però costa circa €12,000, quindi probabilmente nessuno che non abbia capacità economiche molto elevate lo comprerebbe.
Perché invece il formaggio della Cappadocia, che prima suggerivi per le diete, costava molto meno?
No, però infatti c'è da notare questa cosa, che questi appunto dell'articolo, perché le società sono tante e ci sono anche tante università in mezzo a queste cose, tra cui Stanford e la Duke University sembrano essere quelle più avanti nello sviluppo di questi oggetti. Sostanzialmente si dividono appunto in due categorie, questa qua che dove si hanno fatto l'articolo su Nature, sostanzialmente hanno come scopo principale le analisi cliniche, cioè loro immaginano questo oggetto come un oggetto che poi ci sarà in tutti gli ospedali, in tutte le cose, e consentirà sostanzialmente di monitorare la salute delle persone, anche perché l'oggetto che propongono, oltre all'anal print, cioè all'impronta anale, c'ha anche un lettore di impronta digitale nel tasto per tirare l'acqua, quindi di conseguenza permette anche di correlare le due impronte nel caso non fosse veramente vero che l'impronta anale è univoca, quindi comunque per sicurezza. Invece gli altri, quelli che si basano sul marketing domestico, appunto aggiungono queste cose tipo diciamo collegamento col cloud, con la cosa per fornire al proprio cliente anche le ricette che dovrebbe diciamo che dovrebbe, cioè del cibo che dovrebbe mangiare per stare bene e migliorare i propri parametri analizzati tramite la tazza. A questo punto questo sarebbe esattamente come il Fitbit, a un certo punto loro metterebbero una sorta di punteggio, non oso immaginare come, perché dato che questi cosi hanno diciamo misurano a seconda del costo da 4 a 15 parametri, cioè già è difficile orientare un punteggio più alto o più basso in un sistema a due variabili indipendenti e dire cosa è meglio e cosa è peggio, cos'è più e meno. Beh, pensate a un sistema a 15 variabili indipendenti, cioè diciamo è difficile darti un vero punteggio, a meno che il punteggio non è tirato così, diciamo un gioco che tu ti fai fai un conto così, che in realtà non vuol dire niente, ma è solo per dare un effetto game, un effetto gamificato a chi sta guardando.
E quindi un gadget che apparentemente ci fa giocare, ma gioca anch'esso con la nostra salute, e non è un caso raro. E da gadget di questo tipo ci spostiamo a gadget molto diversi. Parliamo di un cavo USB-C, è stato fatto un prototipo. I cavi USB-C sono, diciamo, i cavi USB quelli nuovi. Se avete, ma per esempio, uno smartphone abbastanza nuovo, verosimente ha un è l'unico formato, il cavo USB, che è reversibile. Ecco, se avete un cavo USB che lo potete mettere in entrambi i versi, allora quello è un USB-C,
che potete metterlo agevolmente in entrambi i versi, perché, diciamo, conosco persone che mettono in entrambi i versi anche gli altri cavi, però,
ma solo se dotati di pinze e flex, forse. No, sì, diciamo che sì, che il sistema è fatto apposta questa volta per farlo. Ecco, non so se appartenete a quella categoria di persone in cui io giuro e spergiuro di non appartenere, che gli è mancato tanto così dal mettersi la carta stagnola in testa, e vi siete mai posti la seguente paranoia: ma e se il cavo USB mi tradisse? Chi lo dice che i cavi siano solo cavi e non siano nascosti all'interno dei cavi dei demoni, delle entità malvagie che controllano quello che c'è sul cavo?
Diciamo che c'è da dire che questa cosa, per la 90% della cavetteria che esiste al mondo, anche 95% della cavetteria che esiste al mondo, potrebbe essere derubricata a deliri da eccesso di uso del computer. Tuttavia, esistono dei cavi particolari, perché, diciamo, se voi pigliate un cavo, che è un cavo Ethernet, chiedersi,
è il cavo di rete,
il cavo di rete normale, chiedersi una cosa del genere è un pochettino aleatorio. Cioè, nel senso, anche se io avessi un cavo con, diciamo, con qualcosa di strano, diciamo, mi provocherebbe, sarebbe così così impossibile da accorgersi se c'è qualcosa che sta funzionando strano, se c'è qualcuno che sta cercando di minacciare il mio computer usando quello. E diciamo, in generale avete modo di accorgervene.
Sì, ci sono varie cose che ci fanno pensare che non sia molto semplice. Per esempio, sì, il fatto che nei cavi Ethernet, tendenzialmente, poi dipende, però in generale non ci gira corrente, quindi ci dovrebbe essere nascosto dentro un sistema, ma anche le sue batterie, perché altrimenti, no, ogni sistema di monitoraggio che sta lì per darci fastidio dovrebbe essere piccolissimo, infilato nei cavi con anche le batterie, e le batterie devono durare parecchio, perché se no, questi, no, ci sono queste entità perfide che mi spiano, ma solo per 24 ore. Allora
sì, diciamo che comincia a diventare improbabile. O come un cavo audio, in generale il cavo audio è troppo semplice.
Questo potrebbe farvi rilassare, ma basta il rilassamento, si
perché
torna
c'è,
a
perché USB.
L'USB-C è un cavo che hanno fatto pensandolo anche a trasporti di alta potenza.
Sì, l'USB-C è un cavo che è stato creato sostanzialmente per risolvere un annoso problema che avevano un sacco di persone, e che, diciamo, detto così in maniera semplice, è una cosa meritoria. Cioè, quanti hanno litigato perché hanno cercato di mettere il cavo della stampante nel monitor o il cavo Ethernet nella presa audio? Io non ne conosco molti, però in realtà ne conosco qualcuno, quindi vuol dire che qualcuno ha avuto questo problema. Quindi molti, diciamo, una richiesta collettivamente sentita era un bel cavo che ti permettesse di fare tutto. Cioè, mi voglio, che so, caricare il mio cellulare, ora io c'ho il mio caricabatterie, ma c'ho anche un caricabatterie col cavo USB. Voglio trasferire i dati dalla mia fotocamera, prima c'era il cavo della fotocamera, ora posso usare un cavo USB. Voglio
anche le
attaccare la mia tastiera, la mia stampante,
le stampanti che per molto tempo sono stati tipo gli unici utilizzatori del cavo USB, quello quadrato, che se non sbaglio si chiama il cavo USB-A, ma potrei sbagliarmi.
No, credo che sia il B, quello quadrato.
È il B, vabbè, non
mi ricordo.
Lo so.
No, forse là, mi ricordo.
Vabbè, comunque lo usano tanto loro, alcuni hard disk, e quindi hanno detto, vabbè, facciamo un cavo che va bene per tutto, incluso per il trasporto di molta corrente. Cioè, sui cavi USB-C mi sa che 100 watt mi sa che li fanno senza problemi. Adesso non vorrei sbagliare il numero, ma comunque potenze davvero importanti ci vengono fatte passare. Quindi è un cavo molto versatile che sarà sempre più diffuso, e si sono posti questo problema. Va bene, ma se tu sei una persona, diciamo, presa di mira, quindi quando tu vai a comprare un cavo USB, c'è una spia che ti dà un cavo USB che dentro contiene un chip che spia quello che fai e lo invia via wifi. Questo tecnicamente non è impossibile da fare, e l'unico motivo per cui si riteneva che questo non potesse succedere era il fatto che non c'era spazio, perché un cavo USB-C è piuttosto compatto, e se voi guardate il cavo vostro del telefono e vi chiedete come potrei fare per infilare una cosa in più qui dentro, vi rendete conto che non c'è molto in più, perché tutto quello che è dentro al guscio, al cavo, dentro c'è il rame, c'è qualcosa già, è già utilizzato. Però questo era l'unico motivo per cui si riteneva che questo non fosse probabile, e capite che un motivo di questo tipo tende, con l'avanzare della tecnologia e il miniaturizzarsi dei chip, a scomparire, e quindi è stata fatta la dimostrazione di un cavo che fa proprio questo. E quindi, per esempio, se usate una tastiera USB con un cavo USB che è fatto in questa maniera, qualcuno può riconoscere quello che digitate e mandarlo via wifi, quindi diciamo di fatto è riuscito a spiarvi senza aver avuto bisogno di virus o niente, cioè riconosce semplicemente quello che scrivete sulla tastiera. E niente, questo è abbastanza utile, non so se questo vi farà venire troppa paranoia, spero non troppa, perché si tratta comunque di qualcosa, cioè qualcuno deve avervi dato un cavo che voi lo state utilizzando per attaccarlo alla tastiera. Sinceramente la mia tastiera ha già il cavo, quindi non ce ne attacco un altro, perché il cavo c'è già e non uso la prolunga e il tutto, e insomma, cioè sinceramente non mi sembra molto probabile. Però ciò nonostante, ci è sembrato meritorio perdere comunque altri 5 minuti a rinforzare invece questo tema della paranoia, e volevo partire con un caso piuttosto vecchio, cioè con i casi PS2. Il PS2, che è il vecchio connettore della tastiera, qualcuno se lo ricorderà, è quello tondo che c'aveva, no, i pin dentro, erano mi pare 5 e messi a, sì, non a cerchio completo.
Diciamo per intendersi, era quello per la tastiera e per il mouse, che se vi ricordate all'epoca i cavi della tastiera finivano, era viola, il colore standard era viola per i cavi della tastiera, e verde
acido,
verde chiaro, sì, diciamo, per quelli del mouse. Quindi diciamo era un cavo abbastanza semplice, famoso perché nelle prime versioni del cavo PS2 non lo dovevate assolutamente mai staccare col computer acceso, perché si bruciava tutto. In realtà un sacco di persone lo facevano, però cioè, c'era sempre questo rischio. Poi per fortuna è finita questa cosa.
Io non sapevo che fosse finita, ma ricordo il fatto che invece se le aggiungevi a computer acceso spesso non funzionavano.
No, se le aggiungevi a computer acceso non funzionavano. Dico, inizialmente c'era che se li staccavi a computer acceso si bruciava, rischiavi di bruciarli.
Questo invece mi mancava. E i cosiddetti keylogger, cioè i registratori di tasti premuti per PS2, sono nella mia memoria sempre esistiti. Erano degli scatolettini grandi, più piccoli del mio pollice, vi posso mandare un campione del mio pollice in caso per avere questa dimensione, e come funzionavano. Erano tipo dei terminatori, cioè il cavo invece di attaccarlo direttamente alla tastiera lo attaccavi prima a questo scatolino, e poi questo scatolino lo attaccavi al tuo computer, quindi erano un qualcosa che aveva senso in un mondo per i computer fissi, in cui i cavi stavano dietro e non li vedeva nessuno, quindi nessuno si accorgeva se tu avevi cambiato il cavo della tastiera, e questi registravano tutti i tasti che premevi, e poi però li salvavano in una memoria, cioè locale, dentro questo oggetto stesso, quindi poi doveva passare qualcuno a recuperarli. In realtà poi la tecnologia è andata avanti, e poi li fanno che hanno anche il wifi, che hanno le cose più incredibili, ma diciamo appunto i keylogger non sono una cosa nuova, sono una cosa sempre esistita. E sempre per parlare di cavetti e della fiducia che abbiamo nel concetto di fisicità dell'hardware, volevo farvi questo esempio piuttosto noto, e anche salito agli onori delle cronache perché è comparso in una famosa serie TV, che è Mr. Robot. Ma insomma, a parte questo, si tratta di un oggetto chiamato rubber duck. Rubber duck sarebbe la paperella di gomma, e io credo che l'unico modo per cui si chiami così è che il primo prototipo avesse questa forma. Non ci giurerei, ma altrimenti non vedo davvero perché dovrebbe chiamarsi paperella. Il concetto è questo, qua di nuovo prendiamoci paranoia inutile. Quando voi prendete una comune pennetta USB, no? Un oggetto molto comune, del costo di pochi euro, siete davvero sicuri sicuri che dentro c'è solo una pennetta USB? E se ci fosse dell'altro? E in effetti la cosa è, qui il fatto che l'USB è un connettore universale non viene in nostro soccorso. Cioè, quando noi avevamo i connettori solo per le tastiere, sapevamo che quel qualcosa, se non era una tastiera, poi non avrebbe funzionato, perché tu attacchi una cosa che non è una tastiera al connettore per tastiere e non funziona. E invece l'USB è un connettore che può essere un connettore di tante cose. Quindi che cosa fa questo oggetto? Tu lo infili come se fosse una pennetta USB, e questo dispositivo in realtà non è una pennetta USB, o meglio, non è solo una pennetta USB, è anche una pennetta USB, ma è anche una tastiera, perché a un cavo USB possono essere attaccati più dispositivi. Ed è una tastiera che, come è evidente, essendo grande anche questa, poco, è piccolissima e non ha tasti, non è davvero una tastiera in cui l'utente preme i tasti, è qualcosa che simula la pressione di tasti e la invia al computer. In effetti il computer, se ci pensate, non è che lo sa se la tastiera ha davvero dei tasti attaccati, cioè al computer gli arrivano degli impulsi elettrici che significano che voi avete premuto Q, la F, invio, avete premuto Ctrl V, non è che sa se ci sono davvero dei tasti, quella è la tastiera che se ne occupa. E di conseguenza, a che serve questo oggetto che tu lo attacchi al computer e inizi a premere tasti? È semplice, permette di automatizzare delle procedure. Quindi il caso tipico è questo: c'è un computer incustodito e probabilmente magari voi volete, no, infilarci qualche cosa di brutto sopra. Potreste metterci le mani sopra, però poi se vi trovano con le mani sul computer di un altro, tendenzialmente è una figuraccia. Allora voi invece infilate questo oggetto, lui inizia a premere tasti a rotta di collo e poi dopo lo staccate, e questo è un po' più discreto. Ma anche, in realtà, potete anche semplicemente lasciare questo oggetto a fianco al computer e confidare che la curiosità che è in ogni essere umano porti il legittimo proprietario del computer ad attaccare questo oggetto dentro al suo portatile. E se ci pensate, questo ha a che fare con l'idea che forse noi pensiamo che quando attacchiamo qualcosa ad un computer stiamo soltanto aumentando il nostro computer, che questo non può che essere un'operazione sicura. Per esempio, in genere le persone sanno che scaricare file può portare a dei virus, il concetto di file pericolosi c'è, ma il concetto di dispositivo pericoloso che non va agganciato ad un computer è molto meno presente.
Anche se in realtà dovrebbe essere molto più presente, perché è molto più pericoloso.
Ed è una tattica usata davvero, cioè nei casi di spionaggio industriale, così un grande classico è lasciare delle penne USB che dentro abbiano dei virus o che dentro abbiano questo tipo di rubber duck nel parcheggio aziendale dell'azienda nemica, aziendale o no, o di chi che sia. Tu lasci una pennetta, prima o poi qualcuno la attacca al suo computer, e se hai pensato le cose bene e sei magari leggermente fortunato, riesci a infettare quel computer. E questo è il motivo per cui esistono quelli che ho sentito chiamare anche noi i condom USB, che risolvono l'annoso problema che metterebbe in crisi, se volete mettere in crisi il vostro nerd preferito o più odiato, non avete che da chiedergli: posso mettere in carica il mio cellulare nel tuo computer? E questo genererà delle reazioni isteriche, perché no, la persona paranoica avveduta ben sa che attaccare il vostro cellulare al suo computer può causare danni inenarrabili.
Anche perché il cellulare è un componente molto attivo, molto più attivo di una penna USB, quindi lui cercherà comunque di collegarsi col computer, di mettere a disposizione i suoi file o di chiederne altri. Quindi
tutte cose del tutto non è così inverosimile, in effetti, che tu attacchi un cellulare col cavo USB e quello fa delle cose strane al tuo computer. E questo condom USB altro non è che un cavo USB in cui hanno tagliato tutti i fili tranne quelli che portano la corrente, quindi vi permette di alimentare un dispositivo e quindi di ricaricarlo senza utilizzarne la connessione dati. Cioè, sostanzialmente è un cavo USB in cui hanno tolto il protocollo USB, e questo, chissà, se la vostra paranoia non conosce limiti, potrebbe farvi comodo, altrimenti niente, potete anche semplicemente tranquillizzarvi in altre maniere, nel senso, secondo me non è il più probabile dei problemi di sicurezza che avrete. Sono le 21:38, io andrei decisamente con uno stacco musicale, e torniamo dopo invece parlando di social media. Le 21:44, ben ritrovati all'ascolto delle dita nella presa. Prima vi abbiamo parlato di gadget per usi più o meno realistici, più o meno condivisibili, mentre adesso andiamo a spostarci ad un tema un po' diverso, anzi del tutto diverso, e parliamo di WhatsApp. WhatsApp, ne abbiamo parlato tante volte, un sistema di messaggistica estremamente usato, sempre utile ricordare che WhatsApp è di proprietà di Facebook. Se la sono comprata parecchi anni fa, che è il meccanismo con cui queste grandi aziende sono così grandi, a volte no, le si mitizza un po' dicendo che sviluppano un sacco di cose interessanti, in realtà si comprano tutto il comprabile e qualcosa di...
Certo, qualcosa svilupperanno, però sicuramente quando raggiungono una certa dimensione il comprato è superiore allo sviluppato.
Sì, poi nel caso di Google è particolarmente divertente perché loro seguono la linea del comprare prima, cioè vanno al mercato, si comprano tipo tutto quello che sembra promettente prima che sia un prodotto di successo, in modo che sembra più che l'hanno prodotto loro, e penso sia una strategia di mercato a questo punto. Facebook tende a comprare prodotti già conclamati, e WhatsApp è di proprietà di Facebook, ma è un prodotto un po' strano, nel senso che è un'app che un tempo è stata a pagamento ma ormai è gratuita, e Facebook quando l'ha comprata si è impegnata a dire no, ma noi li manterremo per sempre come dei prodotti separati.
Perché alla fine potreste pensare, cioè alla fine WhatsApp è un'app di messaggistica, Facebook non è un'app di messaggistica, è un social vero e proprio che però include al suo interno anche funzionalità di messaggistica, quindi diciamo
e tra l'altro Facebook no, ha anche l'app Messenger, che esatto, è il sottoinsieme di Facebook legato alla messaggistica, quindi
avrebbero potuto tranquillamente fondere le due cose per fare un unico prodotto legato a Facebook per la messaggistica. Facebook però ha detto che nel contratto d'acquisto c'era che non avrebbero mai fuso le due cose, cioè il prodotto WhatsApp sarebbe rimasto per sempre un prodotto indipendente da Facebook.
Io purtroppo, noi qui in radio, insomma, la strumentazione manca e non ho il tasto quello per le risate, che altrimenti avrei utilizzato.
Ci dovremmo dotare di questi gadget.
Esatto, a proposito di gadget più o meno utili. E infatti, insomma, diciamo che questa promessa è diventata gradualmente carta straccia, però diciamo che per motivi, no, di per evitare un impatto negativo della notizia sono dovuti essere molto discreti. Poi quando c'è stato tutto il periodo in cui sembrava molto in voga il crypto washing, no? Quindi il dire no, ma il mio prodotto è più figo del tuo, è super sicuro, io cifro 3 volte, 7 volte, io i dati nemmeno li vedo, io nemmeno sento l'odore, anche WhatsApp ha dovuto fare una mossa simile e ha implementato il sistema di cifratura utilizzato da Signal. Nota, cosa che non lo rende affatto sicuro quanto Signal, perché Signal di sistemi di sicurezza ne ha tanti e quello della cifratura end-to-end è solamente uno dei sistemi che mette. Comunque diciamo che questo sistema è un sistema avanzato e utile, che vorrebbe dire che WhatsApp non vede il contenuto dei messaggi che le persone si scambiano sopra WhatsApp stesso. Quindi una protezione, se è vera, niente male. Dico se è vera, nel senso che comunque WhatsApp è a sorgenti chiusi, è un programma proprietario, non si dispone dei sorgenti e niente, quindi non è che si può controllare.
In realtà noi ci possiamo soltanto fidare di quello che ci dicono, cioè ci dicono che è fatto così. Giustamente non possono discostarsi troppissimo perché sennò sarebbero accusati di frode, però i dettagli di come effettivamente funziona noi non li possiamo sapere.
Esatto, e tra l'altro un po' di tempo fa è iniziata a uscire la notizia che Facebook aveva molti moderatori, ma non solamente per Facebook e Instagram, ne aveva anche moderatori di WhatsApp. Uno dice, ma tu come fai a moderare se non sai che c'è scritto nei messaggi, no?
Era una squadra di veggenti con la sfera di cristallo che intercettavano.
Quella parte arriva dopo, mi hai bruciato leggermente la notizia, perché c'è una parte...
Con la sfera di cristallo.
Che assomiglia a quella versione della sfera di cristallo che è l'intelligenza artificiale. Però vediamo appunto, quindi iniziamo a capire che c'è la moderazione. Poi segue un'altra inchiesta di ProPublica o ProPublica, non starò a disquisire del come vanno pronunciate le parole inglesi di origine latina, con cui scopriamo alcune cose che erano ampiamente prevedibili e altre che invece forse erano un po' di meno. Nella prima, è vero che i dati sono cifrati, ma i metadati sono condivisi con la polizia e i metadati sono cose molto molto importanti, addirittura vengono forniti anche real time, quindi se gli arriva una richiesta alla polizia di sapere real time chi sta mandando quali messaggi a chi, loro gli forniscono questo tracciato. I metadati sono qualcosa che è molto semplice pensare che non conti nulla, perché uno dice vabbè, ma c'è soltanto scritto io a che ora ho scritto un messaggio,
a chi
e magari se c'era un'immagine allegata oppure no, se quel file, se c'era anche un vocale e poi c'è scritto quando è che stavo scrivendo e quando è che non stavo scrivendo, quando è che ero attivo e quando è che non ero attivo. Però a parte tutto questo, di quali gruppi faccio parte, però a parte questo non c'è molto.
Però a parte questo, quale faccina abbiamo scelto di mandare, loro non lo sanno, non lo possono sapere.
Esattamente, la realtà è che spesso i metadati rivelano molto di più di quanto noi pensiamo. Noi diciamo che nella maggior parte dei casi, se provate a farlo, non lo so, con voi stessi, provate a immaginare, no, di disegnarvi tutti quanti, anche soltanto nelle comunicazioni, con chi parlate di più, questo è un indizio piuttosto forte. Poi pensate, questa invece è una prova che non potete fare come esercizio, se non come esercizio mentale, di sapere anche le persone con cui voi parlate con chi altro parlano. Capite che ricostruire le relazioni, gli spostamenti, la posizione anche geografica delle persone è in molti casi assolutamente fattibile, no? Famosa è l'espressione di uno dei vertici dell'NSA che diceva: noi abbiamo ucciso persone basandoci solamente sui metadati. Quindi questo per lui si vantava di quanto erano utili questa cosa dei metadati, fa il lavoro suo. Ecco, quindi condivide i metadati con la polizia, questo io sinceramente non mi immaginavo niente di meno, non solo, una prima parte che dobbiamo capire, andiamo a notare, è come sta cambiando il modello con cui WhatsApp vuole fare i soldi, perché attualmente WhatsApp è vero che sì, metadati, qualcosa ce ne cava, ma sostanzialmente per Facebook non è un attivo. Non è un attivo perché su WhatsApp non ci sono le pubblicità, perché attualmente i dati integrati tra Facebook e WhatsApp ci sono, quindi un po' aiuta, però non...
Sì, loro contavano di riuscire a risolvere questo problema col passaggio di dati tra WhatsApp e Facebook. Se vi ricordate, qualche mese fa c'era stata questa cosa, era spuntata all'inizio dell'anno, mi pare, era spuntata quella quei messaggi, attenzione, dovete dare il permesso a WhatsApp di condividere i dati con Facebook, perché se no smetterà di funzionare WhatsApp. Diciamo, i governi di mezzo mondo sono saltati sulla sedia appena hanno sentito questa cosa e alla fine hanno lasciato perdere, cioè nel senso, loro hanno detto che probabilmente ci saranno delle funzionalità che vengono messe in che vengono messe in crisi dall'assenza di condivisione, però per esempio io non ho mai dato autorizzazioni e il sistema ha continuato a funzionare esattamente come prima, quindi probabilmente diciamo hanno desistito,
ma si intuisce dov'è che stanno andando a parare sul fare i soldi, cioè sull'utilizzare WhatsApp anche come poi già viene utilizzato come servizio business. Quindi tu sei il tal negozio che vende pentole e tu vuoi essere raggiungibile via WhatsApp, perché attualmente si usa fare così, beh, allora potremmo fare che noi ti facciamo un account premium. Con questo account premium tu puoi avere, che ne so, sparo a caso, non lo so, puoi impostare le risposte automatiche, che così, no, rispondono subito al cliente prima ancora che tu gli possa rispondere davvero, e poi stanno cercando di capire come fare con i pagamenti interni all'app di WhatsApp, e quindi, no, io posso ordinare una pizza e pagarla tutto quanto usando WhatsApp, e diciamo questo sarebbe un sistema di cui c'è una parte da cui fanno i soldi e da una parte no, e questo però hanno anche due concetti di privacy diversi, perché la parte business avrebbe dei meccanismi di privacy diversi. Ora, in genere, quando interagiscono tra di loro due ambienti a livelli di riservatezza diversa, cioè non funziona, ci sono in quel momento, in quella soglia ci sono molti problemi, quindi questo fa parte del diciamo del tipo di questioni che l'inchiesta di ProPublica mostra che sono piuttosto aperte, perché non è ben chiaro qual è la riservatezza che ha una persona quando comunica con un'impresa e quanto ne è a conoscenza del fatto che lì la sua riservatezza è molto diversa. Ma il caso più grave è quello che invece è già in azione per quanto riguarda proprio la moderazione di cui parlavamo prima. E la moderazione su WhatsApp avviene con due meccanismi diversi che all'interno di WhatsApp sembrano chiamare reattivi e proattivi. Quelli reattivi si basano sul fatto che un utente può segnalare i messaggi, dei messaggi che qualcun altro le manda come problematici, e quindi segnalarli ai moderatori. Ecco, in questo caso i moderatori, chiaramente per poter moderare, ricevono non solamente il messaggio in questione che gli viene inviato, ma anche i quattro precedenti. Quindi in pratica c'è un modo con cui WhatsApp vede i contenuti, a una parte dei messaggi che gli utenti si scambiano, senza che l'altro utente ne sia a conoscenza.
Formalmente non è un automatismo, cioè loro non possono accedere sempre ai messaggi, ci vuole, diciamo, un intervento da parte di un altro utente. Però capite che tutto viene fatto all'insaputa dell'utente che ha scritto i messaggi, cioè diventa un sistema a tre in cui abbiamo un accusatore che ha letto i messaggi, un accusato che non sa che stanno indagando su di lui e un giudice che sarebbe il moderatore di WhatsApp.
Anche l'accusatore, per la verità, non sa proprio tutto, nel senso che il fatto che i messaggi inviati sono i precedenti quattro lo sappiamo con questa inchiesta, ma prima non è detto che l'accusatore sapesse anche questo, che magari anche quello, no, gli causa i problemi di privacy, perché il fatto che uno riceve un messaggio che reputa assolutamente inadeguato da proibire non vuol dire che tutti i messaggi a contorno io sono felice di condividerli con un'azienda. Ma il bello è nella coda proattiva, che è quella che tu prima alludevi forse quando parlavi di sfere di cristallo, Perché come funziona la sfera proattiva? Cioè come fa Facebook proattivamente a dire su questi messaggi mi sa che gli devo dare un'occhiata? Fa così, guarda due cose. Prima cosa, guarda i pattern di messaggi. Quindi per esempio vede se un utente manda troppi messaggi o a troppe persone diverse, oppure se viceversa scrive ad una persona sola. Cerca di capire da questa analisi del traffico, che in effetti non guarda mai i messaggi, se quell'utente fa delle cose problematiche. Cioè praticamente fa internamente, e però su tutti, quello che la polizia fa con delle richieste, e però almeno solamente con delle persone, voglio sperare che siano almeno indagate, no? Quindi diciamo non proprio su tutti per default. Ma ancora meglio, confrontando il contenuto dei messaggi alla ricerca con delle parole che compaiono spesso in dei messaggi che loro reputano offensivi, che reputano un abuso. E qui uno si potrebbe chiedere, ma come fai a guardare se un messaggio, visto che è cifrato, che ne sai se contiene delle parole, no, diciamo, tabù oppure no? Naturalmente qui il trucco qual è? È semplice, in realtà è l'applicazione che si autosegnala. Quindi l'applicazione include un filtro, di un meccanismo di autodelazione, per cui quando un utente sta scrivendo un messaggio, diciamo l'applicazione che tu hai potrebbe dire, ma non è che io i messaggi che sto scrivendo li sto inviando per tramite di una persona molto cattiva? Quasi quasi mi autodenunzio a WhatsApp e gli mandi il pacchetto con i messaggi, così che loro possano valutare il da farsi. Ecco, e questo mi sembra proprio, no, il trucco definitivo. Cioè qui c'è un'app stessa che è vero che è cifrata, ma ogni tanto autodecide che dei messaggi non vanno bene, non lo dice all'utente che quei messaggi non vanno bene e si autosegnala all'autorità vigente, che è WhatsApp, affinché WhatsApp possa eventualmente bloccare l'utente o sospenderlo.
Sì, questa cosa a me non riesco a non pensare a un'altra cosa che avevamo detto nelle trasmissioni scorse, cioè col sistema antipedofilia della Apple. Queste le due cose mi sembrano abbastanza, come dire, simili. Cioè, nel senso, abbiamo un sistema che è fatto per essere, almeno a parole, ultra sicuro, che ha tutta una serie di accorgimenti che sono pensati per tutelare la privacy, eccetera, sia sul sistema degli smartphone della Apple, sia sul sistema di WhatsApp. Poi abbiamo, sovrapposto a questo, c'è un sistema che, oltre al report, diciamo, c'è un sistema che autonomamente, in entrambi i casi, cerca di beccare cose che ritiene, diciamo, non opportune o pericolose o potenzialmente da riportare. Ovviamente con parametri, regole diverse. Quello di WhatsApp hanno pompato tanto che sarebbe essenzialmente contro la pedofilia, questo invece no, nel senso si parla di tipi di violazioni, di abusi, di cose che diciamo non sono così focalizzati, però l'idea che ci sta dietro è sempre la stessa. Cioè, stiamo assistendo in entrambi i casi a una contrapposizione tra l'implementazione di una serie di tecnologie per proteggere la privacy, accompagnate da un massivo marketing su questo argomento, e dall'altra parte alla stessa implementazione di sistemi che servono, che utilizzano l'intelligenza artificiale per violare i primi sistemi e rendere, quindi dare la possibilità di segnalare determinate cose. Cioè,
ottenendo così l'obiettivo di un sistema che è contemporaneamente cifrato, con la crittografia migliore a disposizione, e poi in fondo non così sicuro, che erano in fondo esattamente i due risultati, no, che gli interessava raggiungere. Bene, con questo l'approfondimento su WhatsApp direi che è concluso, e allora andiamo, dillo al microfono.
Dobbiamo ricordare qualcosa che...
Ma nella scaletta me l'hai messo dopo la musica, quel
qualcosa.
Ma perché
pensavo che fossimo più lunghi a questo punto.
Ah, ok, bene.
Non possiamo fare la musica con meno di 25 minuti prima, o un intervallo più breve di 25 minuti, dai, non è serio.
Bene, allora io eseguo la deframmentazione di me stesso e cambiamo scaletta e vi segnalo...
Già cambiata.
Sì, no, esatto, no, intendevo, interiorizzavo il cambio che tu mi stai facendo sotto al naso della scaletta per segnalare un'iniziativa che faremo cambiandoci adeguatamente il cappello, ma tanto poi alla fine le voci più o meno sempre quelle sono, come Havana, un laboratorio di cui facciamo parte, un'iniziativa che faremo mercoledì 13 ottobre al Forte Prenestino.
Sì, si tratta di un'iniziativa che è pre-iniziativa, nel senso che questa iniziativa sostanzialmente sarà il recuperare dei vecchi computer
di cui noi disponiamo di cataste, noi disponiamo,
diciamo, sì. A tonnellate, diciamo,
siamo una succursale dell'isola ecologica di Catania.
Con l'idea di farci girare di renderli sufficientemente usabili per farci girare sopra dei vecchi giochi.
Vecchi giochi con cui... vecchi giochi, nel senso, appunto, giochi no, di piattaforme abbastanza retro. Adesso non so poi esattamente di quali piattaforme andremo a pescare, però probabilmente giochi, immagino, soprattutto anni 90, poi...
Sì. Anni 90, inizio anni 2000, diciamo, niente di megagalattico, perché comunque stiamo parlando di computer vecchi, ma che sono abbondantemente sufficienti per fare girare questo tipo di giochi.
Esatto.
Noi, diciamo, il mercoledì 13 ci divertiremo a farli funzionare, quindi sarà un'iniziativa, diciamo, molto pratica, quindi noi passeremo il tempo a fare questa cosa, ci riusciremo probabilmente, o forse no, vabbè, lo scopriremo, in qualche caso sì, in qualche caso no, ma l'idea è che questi computer poi siano pronti per un'altra iniziativa che verrà fatta al Forte Prenestino
il 31 ottobre, e qui saranno a disposizione.
Sì, chi viene potrà giocare con questi computer nell'ipotesi che non si scassino dal 13 al 31.
Esatto, in questa inversione di numeri non porti anche a un'inversione dei bit. Sì, durante una serata reggae ad 8 bit saranno disponibili, poi vediamo se sopravvivono anche alla serata, ci penseremo se tenerli. Comunque, ecco, insomma,
comunque, chi vuole venire a vedere, a provare, a fare funzionare i relitti salvati dalla spazzatura è il benvenuto.
Sì, non servono assolutamente delle capacità particolari, potete anche venire tanto a curiosare, oppure
venite a vedere come si divertono dei nerd
con poco.
Magari non, con poco, magari non capirete perché si stanno divertendo, però diciamo, in questo caso pigliatela tipo visita allo zoo, ecco.
Esattamente. E con questo allora invece vado effettivamente allo stacco musicale, che temporalmente secondo me è proprio situato in quegli anni lì.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
As the rhythm's designed to bounce with houses that the rhyme designed to fill your mind. Now that to realize the prize arrives. We got the pump, the stuff, the major talk. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we all the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness. The rest is show.
You got to go with what you know.
To make everybody see, in order to fight the powers that be. Fight the power. 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 Fight the power.
Fight the power.
We got to fight the powers that be.
Alle 22:10 torniamo in onda. Prima, a parte insomma il lanciare l'iniziativa al forte, vi parlavamo di WhatsApp e da WhatsApp vorremmo ripartire con un ultimo particolare sulla storia che vi abbiamo ancora raccontato, cioè quella del fatto che sì, WhatsApp ha dei moderatori, ma a Facebook diciamo all'azienda non piace chiamarla moderazione dei contenuti, content moderation. Non gli piace usare questo termine perché dicono è vero, c'è della moderazione, ma noi non cancelliamo mai singoli messaggi, quindi non interveniamo in questo modo sulle conversazioni. Noi ci limitiamo a sospendere gli utenti oppure a bannarli per tutti, a escluderli dalle nostre piattaforme, quindi noi non moderiamo il contenuto, loro stanno moderando gli utenti che si comportano in delle maniere inadeguate. E questa sottigliezza ci porta in Australia.
Eh sì, perché se voi considerate questo comportamento di Facebook, serve a evitare, diciamo, un dubbio che ha attanagliato per anni i legislatori dei vari paesi a proposito della responsabilità di chi scrive su piattaforme come appunto Facebook, WhatsApp, eccetera. Perché diciamo, quando sono spuntati i social, la nostra struttura diciamo giuridica non era adatta, cioè nel senso non avevano una piena cognizione di come trattare questi nuovi oggetti. E quindi vari paesi hanno utilizzato varie tecniche da considerarli, da considerare la piattaforma come se fosse un editore, a considerare la responsabilità soltanto sugli utenti, insomma, per cui sostanzialmente per evitare problemi Facebook dice una cosa del genere: ah no, è l'utente che mette il messaggio, è tutta responsabilità sua, quindi noi non moderiamo il messaggio come se fossimo una casa editrice che pubblica una cosa su un giornale. Noi moderiamo l'utente perché l'utente ha violato le nostre condizioni del servizio, ma noi non moderiamo il messaggio. L'utente che usa il nostro servizio alla fine è solo lui il responsabile di quello che fa. E questa è, diciamo, la cosa che per la maggior parte dei casi, nella maggior parte dei paesi, è sempre stata considerata valida, cioè che la piattaforma mette a disposizione la sua struttura, ma alla fine il responsabile del messaggio è l'utente che l'ha postato e non la piattaforma. Tuttavia è successo giusto il mese scorso, anzi 2 mesi fa, diciamo, ad agosto, è successo che l'alta corte australiana, che sarebbe veramente il livello ultimo di giudizio in Australia, si è tirata fuori una sentenza abbastanza particolare, che sostanzialmente riconosce la responsabilità della piattaforma di Facebook, in questo caso, nel caso in cui delle persone sconosciute postino commenti diffamatori in risposta a un dato post. E questa è una grossa e pericolosissima novità per Facebook, perché finora noi avevamo detto si era sempre detto ogni persona che posta una cosa su Facebook è responsabile per quello che scrive. Ora questa cosa è venuta fuori dalla sentenza, è venuta in seguito a un giudizio che riguardava un aborigeno australiano che sostanzialmente aveva avuto la bellissima esperienza di stare dentro un carcere minorile nel territorio del nord in Australia, e sostanzialmente era finito in un video che mostrava i bambini abusati, e sostanzialmente c'era questo video in cui si mostrava come venivano abusati questi bambini in questo carcere, e
quindi lui era la vittima, in quel video,
e praticamente dei commentatori hanno cominciato a dire che il video era falso, che lui era in carcere per
ma soprattutto che lui se lo meritava,
sì, se lo meritava,
non so,
perché in carcere per una, perché no, te lo dico subito, perché il carcere per un motivo più che valido: aveva attaccato un ufficiale della come si chiama?
Esercito della salvezza,
sì,
lasciandolo cieco, quindi una storia che non aveva nessun fondamento.
In realtà era una cosa del tutto falsa, quindi sostanzialmente era una storia finta e creata ad hoc per delegittimare la storia di questo tizio che da bambino era stato in un carcere minorile e è stato torturato. Sostanzialmente questo ha denunciato, la cosa ha fatto i gradi di giudizio vari, alla fine l'alta corte australiana ha detto Facebook è responsabile, perché è diverso se due persone litigano, cioè se due persone che si conoscono hanno una discussione usando il metodo Facebook, la piattaforma di Facebook, per cui diciamo Facebook in questo caso non ha responsabilità, perché sono due persone che parlano usando un suo strumento. È diverso dal fatto che persone perfettamente sconosciute che accedono al post solo per tramite del meccanismo di funzionamento di Facebook cominciano a dare messaggi offensivi, falsi, eccetera. In questo caso, secondo l'alta corte australiana, Facebook è responsabile, perché queste persone in realtà quello che stanno facendo non è conversare anche, diciamo, in maniera animata e violenta con la persona, perché sono persone che quella persona non la conoscono, quindi non può essere che sono soltanto delle persone che stanno sfruttando per motivi politici, sociali, frustrazione, insomma, quello che volete, stanno sfruttando il sistema che ha messo su Facebook, ma non sono realmente responsabili, cioè, perché la persona in questione, quella che è stata attaccata, in realtà neanche li conosceva, cioè non può essere vista come una conversazione tra persone.
E direi che questo questa considerazione che riconosce Facebook, appunto, l'editore sostanzialmente, quindi la persona che ne ha la responsabilità, non dovremmo poi più così tanto gioire del fatto che per Facebook questa sia sicuramente una piccola sconfitta. Credo non dovremmo, perché il riconoscerlo come responsabile non potrà che aumentare e direi giustificare l'esigenza che Facebook, e non solo Facebook, dichiara di dover moderare i contenuti, perché in effetti, se ci pensate, è una reazione in fondo anche comprensibile, dire beh scusate, ma se queste cose sono diffamatorie, poi alla fine esce fuori che è colpa mia, allora potrò pure cancellarti i messaggi quando non mi piacciono, perché se poi dopo la colpa è tua, allora fai come ti pare, ma se dopo la colpa è mia, allora vedrai che decido pure io che ti cancello i messaggi e sta bene così. Quindi i due meccanismi vanno si rinforzano, no? non il contrario, e credo vanno inseriti come lettura complessiva, quella almeno che viene da fare a me, poi diciamo c'è sempre spazio per queste considerazioni, ma un po' per alcuni un po' dei paletti di internet è un po' campato di rendita, in fondo su la dichiarazione di indipendenza del cyberspazio, in fondo per un po' di tempo, anche se non è mai stata del tutto vera, però ha assomigliato ad essere vera. Per un po' di tempo è stato argomentabile che un commento su un sito non aveva nessun documento associato, non l'aveva scritto l'editore del sito, la persona che l'aveva scritto non sapevamo bene chi era, vabbè, di nessuno, e sta lì lo stesso, e quindi non ha responsabilità di nessuno. Questo tipo di ragionamenti mi sembra che ormai risultano strettissimi negli ambiti processuali, in termini del linguaggio mediatico, no? E del discorso pubblico, quando si parla di social network, ma anche quando si parla di internet in generale, e quindi si vuole che ogni contenuto che sia in qualche luogo abbia un qualche responsabile, e non un qualche responsabile ipotetico, cioè che è reale ma è ignoto, no? Come se voi trovate un volantino attaccato a un muro in cui c'è scritto Mario Scemo, quello sicuramente qualcuno l'ha attaccato, però non lo so chi l'ha attaccato. No? E quindi diciamo, no? Se uno dovesse aprire il fascicolo, sarebbe il fascicolo contro ignoti. Ecco, su internet invece mi sembra che si voglia che niente sia contro ignoti, che ogni contenuto di qualcuno deve essere la colpa, e di qualcuno istantaneamente identificabile, non di qualcuno eventualmente ricercabile. E
diciamo che questa cosa, però, giusto per fare l'avvocato al contrario, che questa cosa però cozza. Ed è qua che va, rispetto al periodo dell'indipendenza del cyberspazio, contro la volontà delle grandi multinazionali, dei gestori di questi servizi, di identificare perfettamente tutti gli utenti. Per cui è vero quello che dici tu per quanto riguarda la dichiarazione di indipendenza del cyberspazio, perché all'epoca effettivamente gran parte dei commenti venivano da indirizzi IP senza da nomi che non erano collegati a nessuna persona fisica, e anche quando lo erano era pure difficile controllare, insomma, comunque potevi risalire, ma comunque c'era da fare indagini, e quindi era normale lasciare perdere questa situazione. Ma ora siamo nella situazione invece opposta, cioè abbiamo che entità come Facebook piacerebbe che ognuno si pigliasse, diciamo, che loro non fossero responsabili di niente di quello che viene scritto, però contemporaneamente vogliono identificare tutti quelli che scrivono, per cui nasce il cortocircuito. Ma se tu, che guardatele dal punto di vista del magistrato che deve indagare su queste cose, ma se tu mi tracci tutti, perché io non ti posso chiedere chi è il colpevole? Se tu mi tracci tutti, non puoi dire che e nel cyberspazio, quando tu praticamente il tuo lavoro principale è cercare di identificare chi è che sta scrivendo sul cyberspazio.
O anche di contro, ma se tu fai attivamente moderazione dei contenuti, come faccio a pensare che quello che non hai moderato è perché ti piace così e lo reputi accettabile e allora è colpa tua? Cioè, vedete, no? Che in senso, comunque la mettete, in effetti i social network qui stanno giocando la doppia faccia, no? Non è che dici, no, mi accollo di essere l'editore, quindi siete tutti anonimi, però vi censuro quando mi sembra che poi mi fate passare i guai. In effetti.
Sì, diciamo che comunque Facebook, questa cosa sembrerà grossa, in realtà Facebook, diciamo, non cambierà niente in seguito a questa sentenza, perché questa sentenza riguarda fatti antecedenti al 2016. Dopo il 2016 Facebook ha inserito la possibilità per l'autore del post iniziale di cancellare i commenti. Di conseguenza la responsabilità di Facebook in questo caso, la responsabilità di Facebook non c'è, perché nella sentenza dell'alta corte australiana precisavano il fatto che l'autore non poteva cancellare i commenti, quindi il problema è che l'autore non era in nessun modo considerabile responsabile di niente, perché non poteva neanche cancellare i commenti dell'altro, quindi comunque era ovvio che la responsabilità era di Facebook. Ora, dato che è possibile per l'autore di un post cancellare i commenti a lui sgraditi, diciamo, questa storia della responsabilità di Facebook si riduce di poco. Cioè, se tu vieni offeso dai commenti che ti postano sopra e non li cancelli, allora ti stai in un certo senso assumendo la responsabilità di averli là. Di conseguenza, diciamo, la forza di questa sentenza australiana è molto minore ora rispetto all'epoca in cui si sono svolti i fatti.
Vabbè, un commento che ci sembrava doveroso, ma la vera domanda è, alla luce di tutto questo, ma ci possiamo ancora fidare di queste grandi aziende, non solamente Facebook, ma delle altre aziende?
Ma sicuro che ci possiamo fidare, ma non perché, diciamo, tu non devi guardare,
ma non perché ci possiamo fidare,
non che devi guardare questi piccoli eventi che dimostrano, sparpagliati negli anni, che dimostrerebbero che non ci dobbiamo assolutamente fidare. Non stiamo a guardare, cioè, insomma, ormai nel due
suggerisco per esempio quel sito di cui adesso non c'ho il volo del dominio, quello che conta il numero di giorni dall'ultimo scandalo di Facebook, così per avere un suggerimento.
No, ma dico, non possiamo, ormai siamo nel 2021, quasi 2022, ormai siamo nell'epoca post pandemia, non possiamo ancora pensare che siano i dati, le evidenze che ci dicono che se ti puoi fidare o no delle multinazionali. Ormai, diciamo,
è un'idea novecentesca.
Ma sicuramente un'idea pre-pandemia. Ora abbiamo con la pandemia, i vaccini, le cose, sappiamo che comunque qualunque cosa fanno non ci dobbiamo fidare, così ci hanno insegnato tante persone in giro. Tante persone su Facebook ci hanno insegnato che qualunque cosa fanno non ti devi fidare. Va bene. Per cui non ci possiamo fidare di quello che fanno, ma ci possiamo fidare sicuramente di quello che dicono.
Beh, certo, se te lo dicono poi sarà vero.
Se te lo dicono sarà vero, è ovvio. Cioè, tu, cioè, vuoi, i dati non ti convincono, ma un post su Facebook vuoi che non ti convinca? Figurati quando il post lo fa Facebook.
Tra l'altro i post su Facebook di Facebook stessa hanno spesso sfiorato il ridicolo. Qualcuno ci era capitato di leggerlo alcune volte, ma insomma, quando andiamo a guardare spesso le risposte di Facebook, magari, no, appunto ai vari scandali, spesso sono davvero ilari. Tra l'altro il sito di cui vi parlavo è Days Since Last Facebook Scandal, cioè giorni dall'ultimo scandalo di Facebook, e oggi indica 5 giorni dall'ultimo
di Facebook scandalo. Va bene, comunque Facebook si sta mettendo al sicuro assieme a tutta una serie di
come si sa che Facebook non c'è, c'è Amazon, Google, Microsoft, IBM, no l'abbiamo messa.
Vabbè,
così
comunque tanto si unirà a questo gruppo di giganti, appunto Amazon, Google, Microsoft, IBM, Slack, Atlassian, SAP, Cisco, ce ne sono un sacco, che hanno appena dichiarato una nuova idea di diciamo, di, non lo so come dire, regolamentazione, certificazione per il cloud. perché effettivamente il cloud si facevano un sacco di cose brutte sul cloud, e allora lo hanno detto, va bene, allora noi diciamo cosa bisognerebbe gestire un cloud, facciamo dei principi per salvaguardare gli interessi delle organizzazioni, quindi anche delle aziende, e gli interessi di base degli individui. Pare sensato. Sostanzialmente, che cos'è questa cosa? È un'iniziativa come quella che, diciamo, quelle che fanno spesso queste ditte. Non è qualcosa di legale, ovviamente, è semplicemente una cosa che loro ti dicono: aderisci a queste cose e ti diamo il bollino del che tu stai, sei un trust, stai seguendo i principi del cloud trusted, cloud sicuro. Sostanzialmente, se voi andate a leggere questi principi, sono divisi in due categorie: quelli che devono essere fatti dalle ditte, cioè dai fornitori del servizio, e quelli che devono essere fatti dai governi. Sostanzialmente è molto carina la cosa, perché ovviamente le ditte devono riconoscere gli interessi del governo nel proteggere sicurezza, privacy,
armonia,
economia, anzi si dice vitalità economica, c'è scritto,
di individui e organizzazioni che usano i servizi di cloud, non chissà se anche degli altri.
Devono riconoscere, loro riconoscono come aziende che i diritti umani comprendono la privacy.
Lo sanno.
Quindi lo sanno.
Non è che non lo sanno.
Quindi no, non, c'era il dubbio, sai?
E per esempio, supportano leggi che permettano ai governi di richiedere i dati, sì, ma attraverso un processo trasparente che insomma sia in linea con gli standard dei diritti umani. Non avevo capito che c'era uno standard sui diritti umani,
vabbè,
e che riguardava il modo in cui i dati andavano richiesti ed acceduti. Ma secondo me è ancora più interessante, in effetti, come dicevi, la parte di interazione con i governi. Per esempio, mi è molto piaciuto questo capoverso in cui dicono i fornitori di cloud dovrebbero avere il diritto di proteggere gli interessi dei clienti. Notare il diritto, non il dovere. E ci dovrebbe essere un processo chiaro con cui i fornitori di servizi cloud possano contestare eventuali richieste di accesso ai dati fatte dai governi. Quindi sì, esatto, cioè questo che ho detto. Quindi loro sostengono che loro dovrebbero poterlo fare, ma scegliere loro se e quando farlo. E inoltre dicono i clienti, non parlano mai di persone, parlano di clienti, dovrebbero avere il diritto di saperlo quando dei governi cercano di accedere dei dati direttamente, perché lo devono sapere per poi poter eventualmente no, muovere le loro, i loro ricorsi come utenti direttamente. E questo lo si può evitare solamente in circostanze eccezionali, quindi anche qui i clienti dovrebbero saperlo, ma non sempre, e gli interessi dei clienti dovrebbero essere protetti, ma possiamo decidere noi quando. Quindi chissà alla fine, no, quali concetti forti e chiari.
Vabbè, ci sono un altro paio di concetti forti, secondo me, a parte uno che magari è condivisibile, che è quello che i governi non devono risolvere i loro conflitti per evitare che il fatto di obbedire alla legge di un paese non sia la violazione della legge di un altro paese. Questa è l'unica sensata. Ma ci sono le altre due che sono proprio carine, secondo me, perché fanno vedere cosa ci sta dietro. La prima, che dice praticamente che i governi devono cercare i dati prima dai clienti, dalle aziende, prima dalle aziende e poi dai fornitori di cloud. Cioè loro in questa maniera cosa dicono? Loro dicono: non venite da noi perché noi siamo Google, Amazon, cosa, forniamo il cloud agli altri. I dati non li chiedete a noi, i dati chiedeteli all'azienda che dà il servizio. Quindi se io c'ho il mio sito su Patta la pesca, direi GeoCities per dire uno moderno, che c'ha il suo cloud, non venite a chiedere a me, gestore del cloud, questi dati, che io ce li ho sicuramente, ma chiedetele alla ditta, così la ditta si piglia la responsabilità nel caso non ci sono. Questo è, diciamo, un poco paraculo, oserei dire, da parte di queste mega aziende. E la seconda, che invece tradisce vagamente il loro interesse, è quella che i governi dovrebbero supportare il flusso di dati attraverso i confini, perché questo è una cosa di innovazione, efficienza, sicurezza, eccetera, che fa capire...
E addirittura ed evitare i requisiti di residenza dei dati, che è, per capirci, quel concetto che l'Unione Europea, no, ha stabilito, che i dati che riguardano cittadini e cittadine europee devono stare su server europei. Non solo questa cosa, dicono no, cioè noi dobbiamo poter spostare.
Sennò poi come li analizziamo se dobbiamo lasciarli? Faccio questa cosa, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, ne abbiamo parlato abbondantemente quando c'è stata la questione delle app del Covid, di Immuni, che c'era il problema di questi dati, diciamo, le leggi europee stabilivano che dovevano stare in Europa, non potevano andare fluendo avanti e indietro per il mondo, e loro per questo principi del Trusted Cloud e dicono no, devono fluire per il mondo. È interessante che mentre tutte le altre, secondo me, potevano essere considerate in una maniera o in un'altra, anche quando erano un po' più paracule, comunque delle cose che effettivamente riguardano gli obiettivi, cioè di effettivamente riguardano appunto una piattaforma di cloud sicura, per cui tu dici questa cosa, vabbè, non è di massimo interesse per l'utente, però vabbè, effettivamente ti rende più sicura la piattaforma di cloud. Questa cosa qua te la rende intrinsecamente più insicura, quindi diciamo è proprio chiaramente una cosa che non c'entra niente con tutta l'impalcatura, è una cosa fatta solo per l'interesse delle aziende. Comunque, diciamo, volevamo ricordarvi che ora abbiamo l'ennesimo sistema Trusted, che è quello del Trusted Cloud.
E come, no, quando si leggono i protocolli di sicurezza, anche in queste cose, dubitate sempre delle componenti Trusted. Questi sono i Prodigy.
Outer space, find another race. I'm
22:37, ritorniamo in onda dopo di nuovo uno stacco abbinato all'iniziativa che faremo tra 10 giorni al Forte, e di cui vi dicevamo prima, e da cloud di cui ci si può fidare ci spostiamo verso sistemi di cui proprio non ci si può fidare sicuramente, e lo fanno capire in maniera molto chiara. È il caso di questa Liquid VPN, è uno dei tanti servizi di VPN che sta su internet, e diciamo, chi è che usa le VPN su internet? Un sacco di gente, per tanti motivi diversi. Uno di questi molto diffusi è quello di dover risultare in un altro paese per poter vedere contenuti che da lì sono accessibili e da altrove no. È il caso, no? Per esempio, io conosco delle persone che usano VPN in Italia perché da fuori l'Italia non possono, per esempio, vedere il sito della Rai o cose del genere. Adesso non mi ricordo i dettagli, ma è un tema che un po' è di interesse. E un altro caso è quello invece di chi sta cercando semplicemente di scaricarsi dei film o cosa per lui in santa pace, e con una VPN può avere molti meno problemi legali, perché infatti in molti paesi, in Italia leggermente di meno, anzi poco, però scaricare dei contenuti protetti da copyright potrebbe anche metterti in qualche piccolo casino, e quindi invece l'utilizzo di VPN funziona meglio. Molti dei servizi di VPN essenzialmente sono diciamo pensati per le necessità di questi utenti, e quindi permettono senza problemi di utilizzare anche BitTorrent, che è un protocollo per scaricare file in generale, non solamente protetti da copyright, però comunque che è molto utilizzato, e quindi si assicurano che tutto funzioni bene e non tengono troppe informazioni sensibili, perché in questa maniera, se poi arrivano delle segnalazioni di download illeciti, diciamo, queste loro non hanno i dati per poterle inoltrare all'utente in questione. In genere è una strategia che funziona, ma Liquid VPN, devo dire, è stata forse un po' troppo audace, sicuramente un po' più sfortunata, perché in una causa essenzialmente, in genere come vanno questi iter? Una casa produttrice di film segnala la violazione del copyright al soggetto che ha la proprietà dell'indirizzo IP, che è appunto la VPN, non l'utente finale, e quindi appunto segnala questa cosa e dice: guarda che a tale ora, in tale giorno, questo tuo IP ha scaricato questo mio film, e quindi devi dirmi chi è la persona che l'ha fatto. E loro gli dicono: non abbiamo i log per poterlo fare.
Perché Liquid VPN è una di quelle VPN che come modo per difendersi da eventuali denunce e cose del genere non mantiene i log. Quindi sostanzialmente una persona si collega, fa quello che deve fare, ma una volta che poi si è scollegata, diciamo, i gestori della VPN non hanno più la possibilità di capire capire chi si era collegato, da dove, dare le informazioni che eventualmente sono richieste da queste ditte. Ora, quello che è successo appunto è che i produttori cinematografici hanno denunciato Liquid VPN. Liquid VPN ha risposto: ma noi non li teniamo i log. E stavolta, a differenza di altre volte, perché diciamo questa è una strategia che è utilizzata, diciamo, abbastanza comunemente, è stato detto sostanzialmente che Liquid VPN in realtà va, non se ne può uscire così, per vari motivi. Il primo motivo, cioè l'argomento, diciamo, di base che dice l'accusa, è che il fatto che loro dicano che non hanno i log è una scelta deliberata, nel senso che loro hanno deciso di non avere i log allo scopo di non rispondere a queste richieste di dati dai detentori del copyright delle cose che vengono scaricate. E qua sta, diciamo, in un certo senso la essere un po' sempliciotti di questi liquidi VPN, la dimostrazione la danno con la pubblicità stessa dei liquidi VPN, perché i liquidi VPN si autopubblicizza dicendo dicendo che è la migliore VPN per i torrent, come che è una cosa sicura per aggirare il DMCA, che è il Digital Millennium Copyright Act americano, e insomma si vanta di queste cose. Di conseguenza gli accusatori hanno detto no, se loro si vantano di una cosa del genere vuol dire che lo stanno facendo apposta di non mantenere i log, e di conseguenza vanno perseguiti. Ora, questa cosa questa è una di quelle cose a cui bisogna fare attenzione, cioè nel senso bisogna fare attenzione a come evolve questa storia, perché la storia della assenza dei log è una cosa che è molto spesso utilizzata per evitare responsabilità dovute al comportamento degli utenti. Cioè gli utenti si comportano in una maniera che è in qualche modo illegale, per evitare sia di dover denunciare i propri utenti sia di essere responsabili, spesso si applica questa strategia del non mantenere i log, mantenerli per un tempo molto breve. Se dovesse passare questa causa e sostanzialmente dire no, però se tu ti vanti che il tuo è un servizio sicuro in cui puoi scaricare allegramente perché tanto noi non teniamo i log, vuol dire che la storia di non tenere i log non è incidentale, è voluta, e allora tu sei colpevole assieme ai tuoi utenti. E quindi su questa cosa sì, è opportuno.
Sì, la cosa intanto nella raccolta dei log è particolare, perché i log non è che nascono come strumento di sorveglianza da cui poi qualcuno si sottrae. I log nascono come strumento tecnico, cioè nel senso per i fini di poter capire cosa sta succedendo, no? Di poter controllare meglio il sistema, che chi amministra il sistema spesso trae giovamento dall'avere i log. Quando i log in realtà per molto tempo è anche successo che a volte le persone non tenevano i log semplicemente perché era un server vecchio che faticava un po' a fare tutto quello che doveva fare. Tenere log era una roba in più che scriveva sul disco, era una fatica in più, e disattivare i log era un modo anche di risparmiare risorse, quindi anche banalmente in questo motivo, oppure anche proprio deliberatamente per tenere il minimo di informazioni necessarie. Quindi per esempio tanti siti hanno i log, ma in quei log non ci sono informazioni sensibili, quindi magari non ci sono gli IP o tante altre sottigliezze del genere. Quindi l'idea che i log li si disabilita come misura particolare perché lo si vuol fare apposta è un'idea particolare. Cioè è vero che i log spesso sono abilitati di default sulla maggior parte dei sistemi che installi, però non è che c'è scritto da nessuna parte, per esempio, per quanto tempo vengono conservati sempre i log default. Cioè i più diversi sistemi hanno modi diversissimi, no? E data retention molto diverse, così come il livello, no? Di quante informazioni vengono segnate lì sopra, cioè proprio tutto, no? Oppure solamente le cose eccezionali, quindi quanti log hai, anche quello non è in nessun modo standard. Quindi l'osservazione che i log li si disabilita perché in cattiva fede, da un punto di vista di chi ha presente come funziona un sistema, è assolutamente assurda. Dal punto di vista invece del marketing che utilizzavano questi liquid VPN, che effettivamente prestavano il fianco ad un'accusa del genere. Lo stato attuale è che i log attualmente, almeno in questa giurisdizione in cui ci troviamo, può essere richiesto di mantenerli solamente ad alcuni fornitori di servizi specifici, quindi in base alle categorie in cui si trovano. Qui non sarebbe purtroppo proprio un inedito se ci fosse un obbligo di mantenere log, ma per adesso, per la maggior parte dei server, questo obbligo non esiste.
Sì, quindi diciamo dobbiamo stare a guardare, perché c'è il rischio che questa cosa provochi, diciamo, se va a valanga, provochi un inasprimento delle norme sui log. C'è da dire che purtroppo LiquidVPN non, in questa storia non ci sta facendo la figura del paladino delle libertà bla bla, perché diciamo evidentemente la ditta era decisamente poco adatta ad avere questo ruolo, e LiquidVPN è sostanzialmente scappata in seguito a questa cosa, nel senso che il sito non è più online, loro non si sono mai presentati in tribunale. E infatti gli accusatori hanno chiesto che venga emesso un giudizio in assenza, sostanzialmente. Quindi diciamo che su questa storia quelli di LiquidVPN appunto non stanno manco facendo una bella figura, perché non è che sono la povera società tartassata, perché diciamo loro davanti alla sono sostanzialmente scappati, e quindi praticamente rimane solo la posizione dell'accusa, che quindi avrà gioco facile in tribunale. E vabbè, questa notizia appunto è una cosa da controllare, perché per quanto riguarda la fornitura dei servizi, come dire, neutri, dei servizi che non si assumono la responsabilità di quello che le persone pubblicano o come le persone lo usano, questo potrebbe essere un brutto colpo. Un colpo invece leggermente migliore, ma diciamo a parole,
ma fumoso, sì,
fumoso, è quello che ci viene dalla Francia. Questa notizia vecchia pure lei di qualche mese, è sostanzialmente che riguarda sempre il download di materiali. È una cosa che si ricollega, se vi ricordate, alla vecchia storia di YouTube DL, cioè ne abbiamo parlato mesi fa.
Sì, YouTube DL è un programmino che funziona particolarmente bene e che permette non so se il programmino gira solo sul... no, forse no, dai, diciamo che permette ai suoi utenti di scaricare video da YouTube e scaricare video, poi una volta che li scaricano gli permette anche di dire no, ma mi tengo solo l'audio, vabbè, insomma, poi fa scaricare intere playlist, insomma, fa un sacco di cosette che girano intorno allo scaricare video. Tra l'altro mi sa che, nonostante si chiami YouTube DL, in realtà mi sa che scarica video da tanti altri siti che non sono YouTube. In realtà, se vi è capitato mai di dover scaricare un video da YouTube, potrebbe esservi risultato più comodo utilizzare altri siti, cioè pieno, se scrivete tipo YouTube MP3 su Google escono fuori siti a valanga, alcuni di questi li trovate chiusi dall'Agicom, che salutiamo, grazie mille del favore, però insomma diciamo che si trovano siti che scaricano per voi. Ora, se dovete scaricare un solo video, fate prima ad usare uno di quei siti, anche se la legalità del tutto poi ora ne parleremo. Però in realtà no, cioè se ci pensate anche quei siti dovranno avere un programma per farlo, cioè non è che c'è un tizio a mano che sta lì con il registratorino e ascolta i video su YouTube. Ci sarà insomma un modo, quindi YouTube DDL è uno di questi strumenti che vi permette di fare questa cosa.
YouTube DL che diciamo questa storia non è esattamente, non riguarda solo YouTube DL, ma in realtà tutta la categoria di servizi di questo tipo, perché YouTube DL utilizza un sistema per scaricare che si chiama stream ripping o stream recording, se volete, a seconda del modo esatto. Comunque sostanzialmente corrisponde non a scaricare un contenuto sano come in forma di file identico a quello del proprietario, ma a scaricare sostanzialmente il flusso audio o audio video che poi viene, diciamo, viene inserito in un file.
Sì, è praticamente l'analogo, anche se è tutto digitale, non analogico. Cioè, direi, se no, diciamo che non esiste questo strumento, come fate a registrarvi una canzone da YouTube? È semplice, premete play e ci mettete qualcosa a fianco alle casse che registra e voilà, cioè, no? E avete fatto. Chiaramente la qualità qui non sarà della migliore, però potresti dire vabbè, però allora io posso fare, no, con un cavetto tutto quanto preciso e miglioro la qualità audio, ok, è già un po' meglio se ci pensate, anche se questo in genere non è semplice da fare, però forse vi suona intuitivo che non deve essere impossibile mandare l'audio da Firefox, quindi dal vostro browser, ad un programma che registra l'audio, e così il tutto avviene perfettamente in digitale e avete di fatto salvato lo stesso audio che c'era nel coso originale, e lo stesso potreste fare anche con il video. Ecco, questa è la tecnica in questione.
Sì, sostanzialmente questa tecnica, ovviamente non c'è neanche bisogno di dirlo, è odiata e combattuta dai produttori di musica, di video, di contenuti, perché giustamente loro dicono noi guadagniamo dalla pubblicità, quando voi guardate sul sito, anche YouTube guadagna dalla pubblicità, noi in questa maniera voi vi fate una copia pirata. Questa domanda è stata posta da un parlamentare francese al governo francese per capire chi avesse ragione, cioè se è vero che utilizzando queste cose si fa una violazione di copyright, perché si copia un dato che appartiene alle società che hanno che gestiscono i contenuti. Questo perché la domanda deriva dal fatto che la questione è abbastanza pruriginosa, perché qua non stai scaricando il file così com'è e fai un'operazione in cui tu ti ascolti il file e ne hai facoltà, perché se tu ti ascolti, perché è esattamente come quando ti ascolti un file su YouTube e ti ascolti con le tue orecchie, quello lo puoi fare, loro lo mettono a disposizione. Il fatto che tu poi abbia registrato, e mica c'è scritto da che parte che non ci deve essere un registratore nella stanza dove ascolti YouTube, quindi è opinabile. E allora, diciamo, appunto, c'è stata questa interrogazione parlamentare al governo francese, che alla fine ha risposto il ministro della cultura francese, ha risposto una cosa assolutamente inattesa.
Cioè ha risposto che sì, si può fare, perché quello riguarda l'esenzione per la copia privata, che è, no, sempre un concetto che in teoria è mantenuto, anche se poi viene limitato in tutte le maniere. Quello di dire, beh, le copie non è che proprio tu non le puoi fare, tu le puoi fare se sono le copie solo per te, se allo scopo di tutela, ci sono vari concetti, no? Per cui per esempio voi se avete, vi comprate un CD del vostro gruppo preferito e poi ve ne potete fare una copia, però poi non potete distribuirla, però quella è la copia che vi serve solamente per dire ok, ma se mi si rompe il disco originale a forza di ascoltarlo, io poi che faccio? Io ci avevo diritto, nel senso, il fatto che sia rotto non mi obbliga a ricomprarlo, e quindi in quel caso voi potreste averne una copia in maniera legale. E qui il concetto è lo stesso: siccome voi potevate ascoltarlo, allora, e potevate ascoltarlo tutte le volte che volevate, allora potete anche farvi una copia che vi serve semplicemente per poterlo ascoltare quando, per esempio, non avete internet a disposizione. Ma, precisa il ministro, questo è vero solo se non c'è nessuna circonvenzione di misure di protezione tecnica. E questa è una domanda un po' particolare. Quindi dice, ok, questa tecnica funziona sempre, lo stream ripping è una tecnica, diciamo, il buono che ha è che, a differenza di altre tecniche più basate sulla violazione della crittografia o mille altri modi di scaricarsi i file, questa funziona un po' sempre, cioè, nel senso, siccome un file è liberamente visibile, allora te lo puoi registrare, ed è molto difficile da arginare. E però quindi uno la potrebbe dire, io, ok, ma io la uso non perché c'è un sistema di protezione, ma perché, per esempio, se io voglio fare il mio programma che ti permette da scaricare da 5.000 siti diversi, è troppo faticoso supportarli in maniera specifica, questa è una tecnica molto generica. Da questo punto di vista lo stream ripping non è una tecnica per aggirare le misure tecniche di protezione. Mentre se invece la pensate come il tu ti saresti voluto scaricare un file, ma siccome quel file era stato cifrato con delle tecniche di protezione, allora sei andato sullo stream ripping, allora se la mettete così è una misura di circonvenzione delle tecniche cosiddette antipirateria.
Sì, però diciamo su questa cosa nel caso specifico di appunto YouTube la cosa è abbastanza facile, cioè Vediamo se per capire se un download è legale con questa tecnica dobbiamo controllare appunto queste regole, cioè se la sorgente da cui viene il file è una cosa legale e se avete dovuto fare qualcosa per diciamo per superare tecniche di protezione. Una cosa aggiuntiva che diciamo che il ministro precisa è che chi fa la conversione non deve conservare copie, cioè il concetto è che siccome questa cosa serve per l'uso personale, se io uso YouTube DL per esempio per scaricarmi della musica e me la tengo io, va tutto bene, ma se per esempio la usi tu per darmela a me e ti tieni le copie, questa cosa non va bene, perché tu potresti decidere poi di diventare tu un distributore di copie che a quel punto sarebbero illegali, perché tu non eri il distributore legale, mentre YouTube è un distributore legale, perché molto spesso diciamo le cose le caricano spesso anche gli stessi artisti, quindi diciamo è sicuramente legale. E poi tra l'altro loro cancellano le cose che sono illegali, quindi diciamo nel caso di te che distribuisci, no, questa cosa non sarebbe vera.
Non lo so, però c'è anche da dire che questi siti che ti fanno scaricare non è che hanno un grande interesse a tenersi le copie, cioè secondo me chi lancia quei siti non è che voleva farsi un'audioteca.
E infatti la precisazione del ministro era semplicemente dal punto di vista formale: se un sito si tiene un database con cose già rippate, questo non va bene, se invece se le rippa al volo, questo va bene. Diciamo ovviamente il problema vero è quello, come dici tu, della circonvenzione delle misure di protezione, che appunto è una cosa che a seconda di come le consideri.
Sì, e secondo me rientra nei casi in cui, c'era capitato di vederlo se non sbaglio quando parlavamo di HDMI, in cui le misure di protezione tecnica non proteggono in realtà davvero niente da un punto di vista tecnico, ma sono lì per dire che se poi tu l'hai fatto lo stesso, allora hai commesso come se fossimo un reato in più, no? Mi viene in mente come dire, tu considera che c'è, non lo so, no? Un palazzo abbandonato, se ci entri, quello lì potrebbe essere, no? Un reato di occupazione. Io poi davanti ti ci metto un lucchettino, ma tipo i lucchettini quelli dei diari segreti di quando eravamo bambini, che chiunque lo romperebbe con una pinza, e dico sì, ma ora se hai violato anche quello ci sono anche delle aggravanti, cioè non serve davvero come strumento per tutelare il bene che dici di voler tutelare, ma serve per dire che se lo violi ed è semplicissimo da violare, ora il fenomeno è più grave di prima, ecco. Quindi a volte, no, come dire, guardarne poi gli aspetti di sicurezza informatica, infatti per quello poi si chiede ma come mai queste misure di sicurezza in fondo non sembrano fatte così bene, e appena escono dopo 6 mesi esce fuori la tecnica per fregarle tutte, perché spesso non era davvero importante che funzionassero bene.
Ok, a questo punto direi che possiamo passare all'ultima notiziola, che è una notiziola di argomento completamente diverso rispetto alle precedenti, ma è una cosa su cui è un argomento su cui che diverse volte abbiamo affrontato, quindi vi volevamo dire, dare questo aggiornamento, magari ripassandolo poi a delle future trasmissioni in cui magari parleremo più attivamente del lavoro, diciamo, dell'argomento lavoro. La notiziola è il fatto che è stata promulgata una legge nello stato della California che riguarda i lavori controllati da algoritmo, cioè ovviamente questa notiziola c'ha un convitato di pietra, nel senso che né la legge né le cose, nessuno parla di Amazon, ma è ovvio che il tutto è stato fatto per Amazon, che gestisce in maniera diciamo estremamente meccanica, algoritmica, diciamo, i propri centri, i propri magazzini, rendendo la vita sostanzialmente impossibile agli operai, che diciamo, dovrebbero per trovarsi bene in un ambiente del genere, dovrebbero diventare macchine, cioè dovrebbero comportarsi come macchine. Quindi
Amazon senz'altro, ma nella stessa categoria non possono non rientrare i vari Uber e sì, Just Eat e cose del genere, perché si tratta di lavori in cui
la cosiddetta gig economy sta tutta in questa cosa. Amazon è un po' separato perché non è gig economy, però comunque tutta la gig economy sta dentro questo discorso.
Sì, in cui appunto in generale gli algoritmi fanno parte e spesso sono centrali nell'organizzazione del lavoro, cioè la mansione viene affidata ad una persona oppure ad un'altra in base ad un algoritmo. Ecco, quello che ci arriva dalla California non è rivoluzionario, ma meglio che niente.
Sì. Diciamo che sono due cose fondamentali, cioè tenete conto, non eccessive, perché comunque questa è la prima legge che fanno su questa cosa, però comunque sono delle cose importanti. Sostanzialmente questa legge obbliga le compagnie a rendere noti come funzionano gli algoritmi per la misura delle performance del lavoratore. Quindi non è che elimina il lavoro, diciamo, gestito da algoritmi, però obbliga l'azienda a rendere note almeno in una certa percentuale il modo di funzionamento di questi algoritmi, sia ai lavoratori sia al governo. Quindi sostanzialmente non potranno essere del tutto oscuri questi algoritmi, bisogna sapere che dati utilizzano e come li elaborano. E inoltre stabiliscono che che non può essere usato non possono essere usate metodi di punizione dei lavoratori che non abbiano una metrica, metodi di, non di punizione, più di come si dice, di disincentivo, no?
Non mi viene in mente.
Sì, comunque metodi per cui il lavoratore viene penalizzato, metodi di penalizzazione del lavoratore che non si basino su metriche certe e che non costringano cose assurde come quello che è successo in cose di Amazon, come il fatto di lavoratori che sacrifichino la pausa pranzo, che sacrifichino le pause obbligatorie o che in alcuni casi, questa è una notizia che è uscita, che sostanzialmente non potevano andare in bagno, erano costretti a urinare nelle bottiglie, perché se fossero andati in bagno non avrebbero raggiunto i requisiti previsti dall'algoritmo. È un primo passo, speriamo che vada avanti, speriamo che anche altri paesi, altri stati americani, anche altre nazioni si vadano in questa direzione, perché la cosa importante, io da quello che ci vedo in questa cosa, la cosa importante secondo me non è tanto, mi dispiace per i lavoratori perché dirò una cosa che non è proprio per i lavoratori, non è tanto che dicano ad Amazon non potete fare fare una cosa che penalizza il lavoratore quando sta usufruendo dei suoi diritti sostanzialmente, ma secondo me è più importante l'altra, cioè non potete fare un sistema algoritmico che non sia noto, cioè che attribuisce premi e penalità in una maniera che non si sa qual è, perché è soltanto all'interno dell'algoritmo. E questa secondo me è una cosa importante che purtroppo in nessun paese al momento c'è. Cioè, mentre in Italia
sì, perché l'impatto di questo tipo di meccanismi è particolarmente forte, innanzitutto perché sposta, no, se c'è un contratto di lavoro che ha dei termini iniqui, si potrà organizzare una lotta che chieda la rimozione di questo, quello e quell'articolo, ma se tutto ha... se la logica decisionale viene spostata ad un algoritmo che non si sa quale è, e in base a cosa fa le sue operazioni, ma che si sospetta in base al modo in cui si comporta, che potrebbe per esempio penalizzare le persone che fanno la pausa al bagno troppo lunga, ma nemmeno questo è chiaro. Capite che è ben difficile organizzare poi una lotta che dite noi vorremmo che tu dia quella parte di codice che magari nemmeno esiste, perché magari il codice usa euristiche autoapprese e quindi da nessuna parte c'era mai scritto che quelli che vanno al bagno sono penalizzati.
E quindi quando i sindacati chiedono di vedere quella cosa, la parte di codice che riguarda l'andata al bagno, la risposta è: ma non c'è una parte di codice riguardo all'andata al bagno, che magari è pure vero.
Sì, 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 cioè magari lui c'ha una logica, appunto, ad intelligenza artificiale, come va di moda a dire adesso, che non so poi cose così fuori portate, cioè non so, l'intelligenza artificiale è scema per prendere decisioni del genere. Sono cose che se hai fatto all'università poi le sai fare, anche se non l'hai fatta chiaramente, però per dire, insomma, siamo a quel livello lì, non siamo assolutamente alla frontiera della scienza.
Non ci vuole il computer quantistico, basta,
non direi, no.
Basta qualche giornata a programmare e l'hai fatta.
Sì, 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 qualche giorno a programmarci. Cioè, i filtri anti-spam facevano cose più raffinate più tempo fa. Ecco, e quindi questo da una parte allontana, no, il problema e lo depoliticizza, perché lo rende tutto quanto tecnico. E poi possono implementare dei criteri che sono davvero, davvero pesanti da vivere, perché possono creare alcuni meccanismi che sono quelli detti anche di gamificazione. Cioè, no, per cui, che ne so, se uno sa che esistono, oltre alle, diciamo, punizioni, c'erano anche le ricompense, e che queste ricompense arrivano in maniere simile a quelle delle slot machine, quindi riutilizzi dentro al lavoro le stesse logiche che vengono usate nelle slot machine, che vengono usate nei giochi, no, che hanno molta assuefazione sul cellulare, nei sistemi di messaggistica, li riusi anche sul lavoro, crei un ambiente di lavoro a dir poco insalubre, ecco. E quindi invece, no, se almeno le regole fossero trasparenti, verosimilmente questo tipo di meccanismi, voglio sperare, ma magari mi illudo sempre, che nessuno avrebbe la faccia di scrivere nero su bianco te li diamo ogni tanto a caso ti diamo una ricompensa, perché questo sarebbe chiaramente una manipolazione, no?
Sì, diciamo, questa questa cosa è appunto il primo passo verso una cosa che purtroppo abbiamo lasciato perdere per troppo tempo, nel senso che questa cosa appunto del lavoro gamificato, della gig economy, della cosa algoritmica è stata è stata sottovalutata per molto tempo, e ora noi siamo in una situazione in cui esistono vari lavori del genere. Magari in Italia lo sentiamo di meno, perché comunque abbiamo, rispetto agli Stati Uniti, delle leggi un pochettino più protettive, quindi non possono fare proprio tutto, però comunque anche da noi ci sono problemi di questo tipo. Anche da noi non si sa come sono fatti gli algoritmi, e sarebbe opportuno riuscire ad avere questa leggi del genere che impediscono gli abusi, appunto.
Sono le 23:09, quindi il nostro premio produttività anche per questa sera non ce lo toglie nessuno. Speriamo che questo attivi le ricompense adeguate sull'intelligenza artificiale che governa questa radio, un'intelligenza molto concreta che vive di autogestione tutti i giorni, e quindi una radio che vi invitiamo a sostenere. C'è stata giusto l'altro ieri una cena strike, e insomma è nostra intenzione continuare a farne una al mese, il primo venerdì del mese a strike, insieme a tutta quanta la una cena al mese a strike a sostegno della radio, ma o almeno una volta a settimana a strike ci saranno cene a sostegno di altri progetti affini, di case di solidarietà e così via, nell'ambito della cucina ardente. Quindi insomma vi invitiamo a fare un salto, così come stiamo muovendoci per un concerto con tra gli altri Plutonium Baby alla SNIA il 16 ottobre. Insomma, non mancano le occasioni di sostenere Radio Onda Rossa, ne daremo naturalmente conto dal nostro sito ondarossa.info e dalla nostra frequenza 87.9. quella che avete ascoltato è Il Dita nella Presa, che una domenica ogni due vi delizia parlando di tecnologia e dintorni, e che adesso vi lascia nelle le sapienti mani del compagno automatico che mescolerà per voi audio e musica fino a domattina ore 8, ora in cui inizia la rassegna stampa, e poi via con la consueta programmazione del lunedì. Un grosso abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi l'avesse fatto privato o privata della propria libertà personale. Noi ci risentiamo tra 2 settimane e ciao ciao.